87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare di donne, ma ci spostiamo in Italia con l'avvocata Carla Quinto, che saluto, ciao.
Ciao, ciao a tutte.
Allora, è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 380 voti favorevoli e nessun contrario. Non c'è stata proprio l'unanimità, però 92 astenuti tra PD e LeU, il famoso disegno di legge Codice Rosso. Allora, tanto voluto dalla ministra Bongiorno, che si occupa di un altro ministero, però insomma mette bocca su quello di giustizia, e anche quello non so se delle pari opportunità, non so neanche come chi ha il ministero delle pari opportunità in questo paese, o se c'è ancora. Allora, avvocata, ci dica lei questo Codice Rosso.
Questo Codice Rosso è l'ennesimo provvedimento governativo di vera propaganda, perché in realtà introduce una serie di norme che alcune sono già in essere, e quindi vi è proprio l'inutilità di introdurre e di prevederle in un altro disegno di legge, ma soprattutto rispetto a tante altre segnalo l'inefficacia di questi provvedimenti, ma anche la pericolosità. Faccio un esempio: una delle norme che prevede il Codice Rosso, o meglio che contiene il Codice Rosso, prevede che il pubblico ministero entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato assuma informazioni da parte della persona offesa. Ecco, prevedere un termine così veloce, presentandone l'alto valore simbolico di pronto ed efficace intervento dello Stato, è quanto di più sbagliato possibile, perché in realtà introdurre una norma del genere ha 2 funzioni. La prima è quella di mandare sostanzialmente al collasso gli apparati giudiziari, perché con il carico di lavoro che ad oggi ha un ufficio di procura, pensare che entro 3 giorni si riesca a sentire una persona offesa di questi reati, noi abbiamo tantissimi, abbiamo migliaia di procedimenti l'anno. Solo nella procura di Roma, che insomma è una delle procure più grandi e devo dire più organizzate in tal senso, e che non aveva assolutamente bisogno di un'ulteriore riduzione di tempi, perché già ad oggi abbiamo dei tempi assolutamente brevi e idonei, e già così abbiamo tantissimi casi, un numero elevato di casi. Andare ad abbreviare il termine ulteriormente ha soltanto l'effetto di costringere il pubblico ministero a sentire una persona offesa entro 3 giorni, e sentendola così velocemente c'è il rischio che si attuano dei tipi di indagini assolutamente superficiali, perché il Codice Rosso prevede poi una norma dove la polizia giudiziaria addirittura, che acquisisce una notizia di reato di questo tipo, riferisca immediatamente al pubblico ministero e compia senza ritardo gli atti di indagine. Ora, una riduzione eccessiva dei tempi ha con sé il grande rischio che le indagini non vengano svolte in modo idoneo. Immaginiamo che un poliziotto per niente formato in violenza riceva una notizia del genere. Numero uno, senza ritardo al pubblico ministero qualora si renda conto che ha di fronte un caso di maltrattamenti. Noi sappiamo che ad oggi molte donne arrivano nelle caserme e presentano, per esempio, denuncia soltanto in riferimento all'ultimo fatto di violenza, che di solito è uno dei più gravi. Quindi se incontrano un poliziotto che non è formato, che non è competente e non è in grado di fare alla donna quelle domande che servono per approfondire la situazione e capire che non siamo di fronte a una lesione, un episodio singolo di lesioni, ma una situazione di maltrattamenti, per poi riferire senza ritardo al pubblico ministero, se noi non abbiamo ad oggi ancora una formazione prevista, che tra l'altro questo Codice Rosso prevede la formazione, ma la formazione è già stata prevista nel 2013 con la legge 119, ma di fatto ancora oggi non abbiamo una piena attuazione della norma, quindi abbiamo ancora poliziotti, carabinieri che non sono assolutamente formati. Ecco, come si fa ad andare addirittura a ridurre ulteriormente i tempi quando non hai le risorse competenti che intervengono sul territorio? Quindi non solo da una parte si manderebbero al collasso gli uffici giudiziari in questo modo, e soprattutto una riduzione dei tempi non porterebbe un'accuratezza delle indagini, ma dall'altra parte noi sappiamo benissimo che una donna, se presenta denuncia, è in quel momento che, in base alla legge 119 del 2013, viene dato l'avviso di rivolgersi a un centro antiviolenza. Quindi molte donne arrivano ai centri antiviolenza dopo che hanno già presentato denuncia. Nel momento in cui la donna, a soli 3 giorni dalla presentazione della denuncia, viene convocata in procura, si può creare quell'effetto che viene chiamato dissonanza cognitiva. Molte donne in fuga dalla violenza ancora sono in uno stato di profonda vulnerabilità e molto spesso a pochi giorni dalla presentazione della denuncia, nello stato di terrore in cui vivono, decidono addirittura di ritrattare le accuse e di rimettere le denunce. Se noi portiamo dopo solo 3 giorni una donna che è in fuga, che ancora si sta organizzando, che ancora deve essere accolta in un centro antiviolenza, che ancora si deve allontanare dalla casa, la portiamo davanti a un pubblico ministero, noi siamo sicuri che questa donna confermerà le accuse e soprattutto andiamo a creare un danno a questa donna che invece ha bisogno, dopo la denuncia, di essere messa in protezione, di rivolgersi a un centro antiviolenza che possa contenerla anche emotivamente, spiegarle tutte le fasi e metterla e porre, farla essere in grado di presentarsi e sostenere un esame da parte di un procuratore. Cioè, sono tutte norme che danno la misura che a decidere siano state persone che non hanno la minima competenza ed esperienza di questi casi.
Questo è l'unica cosa certa.
Sì,
senti, poi tanto si è parlato di questa questione del revenge porn, che già il nome insomma un po' è. Che cosa prevedi, che cosa c'è in questo codice rosso?
Allora, introduce un reato di diffusione illecita senza il consenso delle persone che riguardano, di immagini o video online. Sostanzialmente il caso scuola è quello del partner che per vendetta, o dell'ex partner che per vendetta divulga tramite internet video o immagini sessualmente esplicite che riguardano la partner. E quindi ecco perché il revenge porn, una vendetta pornografica. Ecco, questo è stata, consentitemi la parola, una furbata da parte del governo, perché in realtà all'inizio l'avevano volutamente escluso, invece c'è la necessità di introdurre un reato del genere. Poi si può parlare sulle modalità, sul contenuto del reato, quello sì, però c'era una sorta di lacuna normativa, c'era il bisogno di un reato ad hoc, e in realtà era molto tempo che c'era anche da parte della società civile una richiesta di introdurre un reato del genere. Però la furbata dov'è, a mio parere? La furbata è nell'aver dapprima escluso, perché non c'era in realtà nessuna volontà di concepire, costruire, ragionare e poi introdurre una norma mancante che desse tutela a chi subisce una vendetta pornografica. Ma in realtà il revenge porn è stato inserito all'ultimo soltanto per far passare nella sua interezza il codice rosso, che invece non sarebbe mai passato se al suo interno non fosse stato anche inserito il revenge porn. Quindi questo è quello che io penso. Il codice rosso prevede poi una serie di norme che in realtà già esistono, si rintroducono norme copione sostanzialmente. Vi faccio qualche esempio: si dice che devono essere comunicate alla persona offesa le ordinanze di misura cautelare, i provvedimenti di scarcerazione, di evasione, ma questo già c'è ed è all'articolo 90 ter del nostro codice di procedura penale ed è stato già introdotto perché si è data applicazione alla direttiva vittime. Quindi voglio dire, ci si prende anche il merito di provvedimenti e di norme che già vengono applicate. A mio parere, essendo per esempio l'articolo 90 ter una norma giovane, recente, di recente introduzione, forse sarebbe stato meglio occuparsi magari di decreti attuativi, perché ancora in quella norma non si capisce a chi vada fatta la comunicazione, se al carcere, al punto di polizia dove era residente la persona prima di essere dove era residente l'imputato prima di essere detenuto, o se presso il punto la caserma dei carabinieri, delle forze dell'ordine di residenza della vittima. Non abbiamo bisogno di introdurre altre norme, non abbiamo bisogno di inasprire le pene come fa questo codice rosso, abbiamo bisogno di formazione delle forze dell'ordine e di regolamenti ministeriali che diano indicazioni serie sull'attuazione di norme a tutela delle vittime di violenza, che noi già abbiamo, ne abbiamo anche tante. Il problema sta nella loro applicazione.
Non mi sembra neanche che aumentando le pene nei confronti di chi fa violenza, di uomini violenti piuttosto che femminicidi eccetera, si diminuiscano i casi, anzi mi sembra che finché anche qui non c'è un altro tipo di lavoro sul possesso, sul patriarcato, via dicendo. Insomma, non siamo qui a ricordare tutto quanto, difficilmente insomma si potrà risolvere con una norma giuridica. Senti, ne approfitto di te anche perché è stato annunciato dai ministri, dai ministri del Movimento 5 Stelle, che il DDL Pillon viene messo in cantina o viene messo in un cassetto.
Sì, allora, innanzitutto,
che succede?
Adesso non so cosa è successo oggi, perché sono stato in tribunale, però mi pare che si è parlato di archiviazione, ma di fatto l'archiviazione non esiste, cioè non esiste l'archiviazione di un disegno di legge, c'è il ritiro, quello sì, però di fatto anche qui mi sembra che da parte del Movimento 5 Stelle c'era la necessità di tracciare una differenza tra loro e la Lega, ma in realtà le parole stanno a zero se non vengono seguite da fatti. Faccio un collegamento perché mi sembra significativo. Il codice rosso prevede che vi è l'obbligo del giudice penale, se ci sono provvedimenti civili di separazione o di divorzio o di affidamento di minori, di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti. Ecco, il codice rosso cosa dice? Dice il giudice penale deve, ha l'obbligo di trasmettere al giudice civile, ma perché non viceversa? Cioè, noi al momento oggi la nuova frontiera, la nuova necessità di tutelare le donne vittime di violenza l'abbiamo proprio in sede civile, perché nel corso di procedimenti di separazione e divorzi che si combinano davvero danni seri sia nei confronti delle donne che dei minori. Perché è inutile che il giudice penale ti comunica una richiesta di rinvio a giudizio quando comunque ad oggi, con le richieste di rinvio a giudizio portate dalle avvocate dei centri antiviolenza che rappresentano le donne, comunque il giudice civile mi applica un affidamento condiviso. E anche tutto quello che riguarda Pillon, il 735 e gli altri 5 provvedimenti Pillon, chiamiamoli Pillon perché poi sono 5, ma in realtà il relatore Pillon è solo il 735, sono l'ennesimo tentativo del governo di banalizzare, di rendere ancora più difficoltosa, di diminuire la tutela delle donne e non quella là di aumentarla. Io non credo finché non vedo, e soprattutto finché non si scriva che si tratta di un ritiro totale, perché al momento quella che è la mia sensazione è che si sia chiesto soltanto da tutti quelli che sono stati gli annunci dei politici sia del Movimento 5 Stelle che della Lega, che si voglia riscrivere un testo. Ebbene, riscrivere un testo andando a prendere i medesimi contenuti di un qualcosa che si vuole archiviare e non seriamente ritirare, anche qui non mi sembra né una cosa seria né una cosa affidabile, quindi direi di non gioire e di aspettare se alle parole seguiranno i fatti.
Anche perché c'è stata molta attenzione sul DDL Pillon, insomma, anche a Roma sono state fatte diverse manifestazioni, a Verona insomma è stato uno dei temi centrali, insomma, di migliaia di donne che sono scese in piazza, sicuramente molte di più rispetto al congresso delle famiglie. Anche a me è sembrato più una mossa preelettorale di congelamento, evidentemente è un nodo sensibile, e quindi insomma forse prima di maggio lo mettono nel cassetto, ma non l'hanno annullato, e poi dopo le elezioni se ne riparlerà.
Poi insomma mi sembra che questo governo, a differenza di quelli che erano stati i grandi presupposti iniziali lanciati, non sta seguendo quella che è una richiesta della società civile. Se noi pensiamo che solo a Verona eravamo più di 150.000 persone, in tutte le città d'Italia in quel momento, sempre con una di meno, comunque con la rete dei centri antiviolenza, si organizzavano manifestazioni di uguale contenuto, e se pensiamo al congresso delle famiglie forse erano un migliaio che marciavano, ecco, mi sembra che la società civile abbia le idee in netto contrasto con quelle che invece sono le istanze di questo governo, che sono comunque proprio di attacco ai diritti delle donne, alle donne, ai minori e in generale ai soggetti vulnerabilizzati.
E hanno tolto anche la questione di genitore 1, genitore 2. Oggi c'era una foto di Salvini con la Buongiorno, finalmente papà e mamma, così ripristiniamo i genitori, quelli che e le famiglie, quelle dove si uccide tanto bene e si fa tanta bene,
e poi quello è proprio il paradosso, certo.
Dove si fa tanta bella violenza, e E oggi, insomma, adesso c'era un'altra notizia appena uscita, libri gender, ne faremo falò, l'attacco fascista alla libreria delle donne, penso che, non so se a Bologna, eccetera. Va bene, comunque la resistenza mi sembra ovvia e anche massiccia, ma continua, ma tanto, insomma, voglio dire, un governo o l'altro, la resistenza alle donne c'è sempre stata e sempre ci sarà, perché insomma governi amici finora ne sono stati visti ben pochi. Io ti ringrazio tantissimo, Carla,
e
ci sentiamo alla prossima.
Ok, un abbraccio.
Grazie a te.